SBS Italia.
Allora, uno dei tanti accreditati non ha gradito il tema del film e certe scene probabilmente a suo intendere troppo femministe, e ha insultato la regista con degli apprezzamenti maschilisti ad alta voce. Cosa molto sgradevole, pertanto questo giornalista, o comunque accreditato, è stato privato dell'accredito, è stato bacchettato a dovere, si è scusato, e comunque la Jennifer è stata molto carina, perché poi in conferenza stampa ha detto che a questo tipo di assalti violenti, anche se solo verbalmente, si risponde soltanto con l'amore e con la compassione, quindi proprio lo ha ribacchettato, secondo me, con grande stile.
Dal punto di vista del contenuto, un film ambientato nell'Australia di quasi 200 anni fa, nella quale una ragazza irlandese viene violentata a turno da soldati inglesi e poi, diciamo così, costruisce la sua vendetta anche con l'aiuto di un aborigeno. Ti sembra un film ben costruito, al di là della trama, o l'obiettivo è più che altro dare voce a questa frustrazione che nel film è sia delle donne sia della popolazione indigena australiana?
È ambientato in Tasmania. Io personalmente non ho visto molti film ambientati in Tasmania, quindi sono stata molto contenta di vederlo. Devo dire che è un film molto molto potente. Jennifer Kent era stata già molto apprezzata al Sundance con il suo primo film Babadook, con questo film si spinge ancora più in là. C'è una cattiveria, c'è un'efferatezza che poi giustifica questa vendetta finale. Ora, trattandosi di una sorta di semi-thriller, non vorrei raccontare proprio tutta la trama nello specifico, però ne emerge completamente la cattiveria gratuita di questi soldati inglesi. Ciò spiega questa volontà di vendetta. Non è che viene solo violentata, cioè i crimini sono orrendi, quelli che vengono compiuti verso la famiglia di questa ragazza, e lei si mette in marcia con questo aborigeno che all'inizio è soltanto una guida, ma poi, vedendo che altri aborigeni sono vittime di questa cattiveria totalmente gratuita da parte appunto di questi soldati dell'esercito inglese, passa insomma dalla parte di questa ragazza e l'aiuta in questa vendetta.
Parlando invece di film di tutt'altro tipo, quello di Alfonso Cuarón si intitola Roma, e non so se tu prima di vedere il film sapevi che non avresti visto un film sulla capitale d'Italia.
Allora, sapevo perché avevo letto di che cosa si trattava, non perché sia particolarmente geniale. È un film che secondo me prenderà un premio per due motivi. Uno, perché è un film molto diverso da tutti gli altri che Cuarón ha fatto, è un film molto personale. Roma è praticamente un quartiere di Mexico City, e il film è ambientato negli anni 70, quindi c'è anche tutto un discorso politico che viene a galla, ma praticamente attraverso il racconto della storia di questa famiglia borghese e della sua relazione con persone di ceto inferiore. Quindi un film diversissimo, e poi con Guillermo del Toro, presidente della giuria, secondo me un aiutino glielo daranno, insomma, anche se secondo me merita tantissimo. Quindi io mi aspetto un premio per questo film, o comunque ci spero.
Anche perché poi l'abbiamo detto in occasione degli Oscar, ormai la nouvelle vague dei registi messicani sta spopolando a Hollywood e non solo. C'è un altro fil rouge, un'altra moda che sembra scoppiata in questa edizione del Festival di Venezia, è quella delle, diciamo così, biografie dei pittori fiamminghi.
Allora, questa edizione è, diciamo, un po' celebrativa del 68, perché quest'anno sono 50 anni dal 68, quindi i fil rouge sono appunto l'arte, ma l'arte intesa come ribellione, l'utopia, quindi la creazione di possibili società alternative a quelle non funzionanti di vari periodi, varie epoche, e poi la musica. Quindi abbiamo visto tutta una serie di film, per esempio abbiamo visto un western diretto da un regista francese, interpretato dagli americani, dove praticamente metà del western era un western, diciamo, tradizionale, dopodiché c'è questo tentativo di costruire una civiltà utopica a Dallas, che soltanto quando è stata pronunciata la parola Dallas sono scoppiati tutti a ridere, pensando appunto al Texas, e questo è un tema che ritorna anche nel film di Martone, che è passato questa sera, quindi siamo appena usciti da questa proiezione. È un film che si chiama Capri Revolution. Ci tengo a farvi notare che ci sono quest'anno 3 film italiani in concorso e sono tutti e 3 in inglese. Questo Capri Revolution chiude la trilogia storica di Martone, che era cominciata col film sul Risorgimento Noi Credevamo, proseguita con Il Giovane Favoloso e adesso appunto con questo Capri Revolution, che racconta una storia molto interessante di questa ragazzina che è una capraia, che improvvisamente si imbatte in questa sorta di comune hippie, ma molto precedente nel tempo. Siamo alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, quindi intorno al 1914 più o meno. Questo gruppo di stranieri europei che si trasferisce appunto a Capri e cerca di fondare una via di mezzo tra una comune e una setta, e lei, avvicinandosi a questo gruppo, praticamente cresce e ha questo moto di ribellione verso la vita alla quale era destinata. Molto interessante quello che ha detto Martone in conferenza stampa, spiegando che Capri in fondo è una metafora, perché Capri è un'isola sulla quale si confrontano varie realtà, cioè chi resiste a questo tipo di innovazione, chi invece sente che c'è una speranza, e lui lo ha inteso in un certo senso come metafora del mondo. Cioè, ha detto chiaramente: la terra è un'isola, qui bisogna mettersi d'accordo, bisogna dialogare, non è possibile scappare. E la stessa cosa succede nel microcosmo appunto di Capri, per cui un film secondo me molto bello, e anche questo secondo me avrà un premio, spero.
Ecco, e invece che cosa pensi degli altri film italiani, Sandra?
Dunque, penso un gran bene di Roberto Minervini, che ha fatto questo film che si chiama What You Gonna Do When the World's on Fire. In realtà è una via di mezzo tra un film e un documentario, lo chiamano Cinema del Reale, interpretato in maniera magistrale da questi non attori. È talmente ben orchestrato che sembra quasi un film, ma in realtà è un documentario appunto sulla mancanza di diritti degli afroamericani ancora oggi in America. È girato a New Orleans con questo gruppo di persone straordinarie, una cantante bravissima che fa anche questa performance eccezionale nel film. Quindi questo è un film interessante, che si inserisce un po' nel discorso sui documentari di Venezia, no? Venezia sta dando molto spazio ai documentari. Per quanto riguarda invece Suspiria, che è il remake del famoso film di Dario Argento, cosa possiamo dire? Che dal punto di vista dello stile è molto molto ricercato, e io mi fermerei qua, non darei altri giudizi, perché personalmente proprio non mi è piaciuto per nulla.
In conclusione, Sandra, ci sono state in questa edizione di Venezia tante pellicole prodotte e distribuite da Netflix o da Rai. Tutto questo cos'è? Un'evoluzione dell'industria cinematografica, una rivoluzione dell'industria cinematografica, o soltanto una parentesi, secondo te?
Come ha detto David Cronenberg, famoso regista canadese al quale è stato conferito il Leone d'Oro alla carriera, è un'evoluzione del cinema, nel senso, lui ha detto, proprio riferendosi a Spike Lee, che lo aveva già detto prima di lui: se io voglio fare arrivare un messaggio attraverso il mio cinema, devo usare un mezzo che arriva alla gente. Siccome la maggior parte della gente guarda la televisione, ben venga Netflix, senza contare che la quantità di denaro che riesce a immettere nella produzione cinematografica sta risanando un po' le sorti del cinema. Il lato di contro che io vedo in questa cosa è il fatto che, girando quasi tutto in digitale, tutti i registi che erano presenti al Festival di Venezia hanno girato dei film lunghissimi, lunghissimi, 120, 135, 140, cioè non si può vedere un film che dura 2 ore e 10, a meno che non sia un capolavoro assoluto.
Dicci la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.